all'interno di quello che è appunto il corso per l'ottenimento del patentino UEFA Pro. Argomento attaccanti, che ci consente anche di riaggiornare il quadro di Italia-Svezia Under 21. Risultato ancora fermo sull'1-0 per gli azzurrini, come vi avevamo aggiornato anche una mezz'oretta fa. Il gol fin qui del, a questo punto viene da dire, solito Lorenzo Lucca al 42esimo minuto, nonostante le parole, se vogliamo anche paterne, del CT Nicolato. Insomma, alla fine ha risposto sul campo negli 82 minuti giocati, poi sostituito con l'ingresso in campo dell'attaccante dell'Atalanta Piccoli. Da qui ripartiamo salutando con piacere Mario Sconcerti. Ben ritrovato, direttore.
Buonasera.
Ciao. Ciao, buonasera ragazzi.
Direttore, seguendo un po' anche il discorso di Emanuele Blasi, che prima intervistato Lorenzo Marucci parlava proprio anche di Anghissà come sorpresa, possiamo dire che oggi la più grande certezza di queste prime 7 giornate di campionato, tra poco 8 perché si riprenderà nel fine settimana, è Osimhen? Cioè forse lui la certezza, o quantomeno il giocatore che ha dato maggior segnale in questo avvio di stagione?
Direi di sì. Osimhen ha fatto, a parte una crescita non si può dire perché un anno fa praticamente non ha giocato, ma sì, è devastante, è devastante. Non lo fermi,
sì.
E al secondo fallo sei ammonito, al terzo sei espulso, o devi cambiare marcatura, insomma, è veramente un giocatore eccezionale.
Ecco, direttore, in questo fine settimana ci sarà già una prova importante per il campionato, non mi riferisco ovviamente al Napoli che gioca contro il Torino, sicuramente un bel esame di maturità dopo 7 vittorie consecutive, ma c'è Juventus-Roma, quindi Mourinho contro Allegri, Allegri contro Mourinho. Ecco, questa è una partita per la Juve chiave in questo periodo, cioè, perché comunque hanno già vinto, hanno inanellato un po' di vittorie, però insomma oggi affronti la Roma, se batti la Roma comincia un altro campionato.
Beh sì, è una partita, sì, si può dire chiave, anche se mancano tante partite, soprattutto perché la Roma è un'avversaria diretta per la zona Champions, per cui perdere punti o non recuperarli nel confronto diretto sarebbe grave, perché andrebbero via delle prime, qualcuna delle prime andrebbe certamente via, e soprattutto perché si allungherebbe anche se, o rimarrebbe uguale il distacco dalla Roma, per cui insomma è una partita chiave per un doppio problema, e quindi credo si possa dire così, sì, è molto molto importante.
Direttore, all'interno del momento della Juventus, ma in generale un po' dal suo arrivo, i tifosi bianconeri non sono mai riusciti a vedere con un filo di continuità il vero Kulusevski, in attesa di capire poi qual è però la vera versione di Kulusevski, se quella vista con il Parma però con un tipo molto preciso di gioco, o se quella ancora un po' incostante all'interno di una Juventus che però ha cambiato guida tecnica, filosofia. A suo avviso è ancora un incompiuto destinato a rimanere tale, e quindi è stata, come dire, un errore di valutazione da parte della Juventus investire tutti quei soldi su un ragazzo che insomma si è trovato almeno fin qui in questi ultimi 18 mesi di fronte a degli ostacoli insormontabili, sembrerebbe ad oggi.
No, Kulusevski è un grande giocatore. è un giocatore disordinato, ma estremamente forte fisicamente, e sa anche giocare a calcio. Uh-huh. A 22 anni, io non lo so se l'abbia pagato troppo o meno, anche perché non so esattamente quanto l'abbia pagato, 35 più 8 di bonus.
Sì, siamo sui 40 sicuri.
Non,
sì.
Non so che cosa vogliamo dire i bonus, ma di costante per Kulusevski nella Juve non c'è stato niente. Uh-huh. Perché entrate e uscite. Io sono convinto che se lo mettono sul mercato lo trovano domani da prendere, perché è un giocatore su cui comunque merita investire, perché ormai non c'è più il problema. Beh, mi sembra che anche Firenze l'abbia capito dopo tanti anni, che almeno personalmente lo andavo gridando, che i giocatori si valutano così, cioè si valutano, non prendi un giocatore di 30 anni perché 34 non ci fa più niente. Prende un giocatore di 22 perché fra 2-3 anni lo rivendi almeno a quanto l'hai comprato. E Kulusevski sarebbe un grande investimento per chiunque.
Quindi, direttore, nel caso in cui la Juventus volesse Vlahovic e potesse inserire Kulusevski in una trattativa, lei, se fosse la Fiorentina, l'accetterebbe?
No, io non parlo di soldi degli altri.
No, ok, no, era per parlare un po' così.
Io
insomma,
dico sì. Che Vlahovic, ma si parla, sai, Nicolò, si parla tutti così e poi diventa leggenda e diventa un obbligo. Cioè la Fiorentina ha i soldi, bene che se li investa da solo,
come crede, cioè.
Ma io non credo mai negli scambi, onestamente. Primo perché poi c'è il caso di sentirsi dire da Kulusevski che non può venire, per dire,
sì, non questo non è da escludere, certo.
Ma io credo che Vlahovic vada venduto in contanti e che una società debba essere capace di, cioè, se vuoi ricompri Kulusevski dopo, ma non te lo fai mettere dentro.
E ora, direttore, visto che stasera c'è la partita Azerbaigian, o meglio Serbia-Azerbaigian, poi Vlahovic tornerà a Firenze, mi è parso di capire che la linea sia quella morbida, cioè il giocatore a disposizione di italiano, l'italiano sceglierà appunto se farlo giocare o meno, se lo vedrà in condizione, ecco, cioè lei condivide questa posizione che, insomma,
certamente,
almeno si sta ventilando, ecco. Sì.
No, certamente, ma che volete fare? Si puniscono le persone perché esercitano dei diritti, poi dopodiché uno lo giudica personalmente. Io credo che l'errore sia stato fatto, ma è stato un errore che abbiamo voluto tutti, quindi non è imputabile. L'errore sia stato fatto nel entrare nella stagione senza avere rinnovo. Quello è stato,
e anche non avendo un vice, e neanche avendo un vice, Vlahovic.
Io anche non avendo un vice, quello certamente, ma ci mancano vice da tante parti. Ragazzi, magari continuasse così, ecco, per questo domenica sarà una partita molto importante a Venezia, perché quello è il tipo di avversario alla nostra altezza, sia in casa che fuori. Per cui quella è una partita da vincere. Con Napoli puoi perdere, con l'Inter puoi perdere, ci sta, sono più forti di te. Le partite da vincere sono quelle e valgono come quella col Napoli. Se siamo una buona squadra è lì che la dobbiamo far vedere.
Direttore, tornando sugli attaccanti, lei che idea si è fatto nel particolare su Lorenzo Lucca e in generale, se crede che, come dire, questa carenza magari anche quantitativa oltre che qualitativa di attaccanti non stia portando un po' nel complesso più al disperato bisogno di ritrovare un 9 di livello internazionale che avere già fatto e finito un ragazzo che sì, ha segnato 14 gol in Serie C l'anno scorso a Palermo, ha fatto molto bene in questo scorcio iniziale di Serie B, ha delle caratteristiche fisiche e tecniche difficili da trovare anche in Europa, ma parliamo pur sempre di un ragazzo che appunto ha esordito in Serie B un mese e mezzo fa.
Sì, infatti, qual è il problema, Francesco? Non ho capito.
No, il problema è che si insiste nel voler a tutti i costi descrivere questo ragazzo come già pronto per la Serie A, già pronto per
ma
la nazionale.
No, già pronto per la nazionale non l'ha detto nessuno. Non confondete le parole.
No, per la nazionale nel senso immaginandoselo magari già al prossimo mondiale o comunque con una serie di gradini, insomma,
no,
percorsi, cioè, con questa rapidità, ecco.
Intanto ha 21 anni, va per i 22, quindi non è un ragazzo.
Certo.
C'è da vederlo in Serie A. Le partite con l'Under 21 contano meno dei due di briscola perché giochi con i ragazzi, è come giocare con la primavera. Va visto, ma a me sembra soprattutto che ci sia un equivoco, cioè se tu vuoi Lucca, a parte che non dobbiamo essere noi a credere in Lucca, deve essere la Fiorentina, ma se tu vuoi Lucca devi essere già stato là,
certo.
perché non è che siccome Pisa, a parte che Pisa c'ha un presidente americano, e questo non so quanto possa, ma ci sono già tante società, ci sono prima di tutto Juve, Inter e Milan, per cui se lo vuoi devi andare subito là e mettere un migliore degli altri e convincere il ragazzo che è conveniente che venga a giocare a Firenze invece che andare, cioè, non dipende da noi, non dipende dalla Fiorentina, tutti fanno la corsa, tutti i tifosi, perché questo è il gioco, a cercare di scoprire Luca. Io me ne tengo lontano perché non l'ho mai visto giocare, per cui non vi so dire, però siccome conosco il calcio, se c'è qualcuno, certamente si può vedere Luca su internet sui programmi, sì, specializzati di mercato. Se lo volete, se lo vogliamo, bisogna essere già andati là e avere anche versato una caparra, sì, se no sono discorsi. Certo.
Direttore, ultima considerazione per quanto mi riguarda, al di là delle nomination, lei il pallone d'oro quest'anno a chi lo darebbe?
Io lo darei a Lewandowski, per una ragione, per due ragioni. Primo, perché è un grande centravanti ed ha segnato veramente un'epoca nel suo ruolo, anche come diversità, è stato uno grande e grosso che ha fatto una paccata di gol e ha veramente aiutato anche la squadra. E soprattutto perché era il pallone d'oro dello scorso anno e pallone d'oro che non fu assegnato per il Covid. Quindi io credo che quando lo vinsero tutti, fece, mi sembra, 43 gol in Europa, vincendo Champions, vincendo tutto, credo che sarebbe anche un premio alla carriera e si resterebbe nel filone in cui si premiano i giocatori decisivi.
Direttore, a martedì prossimo!
Grazie mille, direttore, buona serata!
Ciao, ciao!